Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Che dire, ci scusiamo per il ritardo, è andata così.
Purtroppo è pieno di congiunti minorenni che ti fanno arrivare in ritardo e è colpa loro.
Sono un dramma, sono
esatto.
Un dramma.
Noi facciamo il possibile. E vabbè, non si ripeterà mai più, non possiamo dire. Cerchiamo di fare in modo che non si ripeta mai più.
Lo faremo accadere il meno possibile.
Il meno possibile.
Il meno possibile.
Mi sembra una formula ottima per la nostra situazione.
Andiamo veloci sui giornali di quest'oggi, anche perché mi sembra che più o meno si parli
di quello,
sì, del coronavirus, dei contagi, di AstraZeneca che ora pare crea un sacco di problemi e delle future zone rosse che sembra ci riguardino anche da vicino.
Sì, c'è uno stato generale di depressione, possiamo dirlo, insomma, al di là poi delle varie testate che ognuna a modo suo, però ecco, c'è questo stato di amarezza, però priva di grande speranza di stare fermi un mese, poi c'è la settimana santa e poi sperando che anche noi, come chi di dovere,
non voglio schierarmi dalla parte dei giornalisti e delle giornaliste perché non lo facciamo mai, ma questa strisciante depressione, diciamo, non patologica attanaglia
non
molti.
È solo loro, certo, no, noi che qui facciamo la rassegna stampa, ma certo, magari fosse solo questione dei giornalisti, ahi noi.
Cominciamo comunque dalla stampa. Dal lunedì in zona rossa 2 italiani su 3. 3 morti sospette, i giudici bloccano un lotto di AstraZeneca, telefonata Draghi von der Leyen, nessun nesso coi vaccini, è il virgolettato da questa telefonata. EMA è l'ente del farmaco, sì alla vendita del farmaco monodose Johnson & Johnson. Mattarella nomina 28 ragazzi al Fieri della Repubblica e anche di questo ne avremmo fatto volentieri a meno. Oltre a questo abbiamo sulla prima della stampa un'analisi di Antonella Viola, ma ora serve trasparenza, grande preoccupazione sta devastando la notizia della morte di 3 nostri connazionali a breve distanza dalla somministrazione del vaccino di AstraZeneca, in particolare 2 di questi decessi hanno riguardato militari che avevano ricevuto lo stesso lotto di vaccino, cioè il numero, un lotto già somministrato a 250.000 persone. In attesa di capire cosa sia accaduto, se c'è un nesso tra la somministrazione del vaccino e i decessi, l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso di bloccare questo lotto e analizzarlo. Oltre a questo, stipendi scarsi e poca sicurezza, sciopera l'intera filiera di Amazon. Noi vogliamo fare gli accordi definendo con la controparte regole e diritti compensi. Per questo abbiamo cercato di sederci al tavolo con Amazon che non ha dato risposte. Siamo costretti a proclamare lo sciopero. Questa è la decisione dei sindacati di writer e operai che vogliono portare l'avvertenza in Europa. Se ne parla poi all'interno con un articolo di Mastro Lilli. Troviamo poi sempre sulla prima della stampa che oggi sfoggia anche una vignetta di Staino che mi pare una novità su questa testata e si parla poi di esteri nella fotonotizia di Birmania che forse andrebbe chiamato Myanmar visto che è il nome di quel paese.
È il nome suo.
È il nome suo, mentre Birmania era quello che gli aveva andato, chi l'aveva invaso, ma insomma, la foto ritrae Suor An Rosa Nuta Tuang in lacrime di fronte agli agenti birmani e il titolo è: ai militari schierati con le armi ho detto uccidete me, ma lasciate stare i ragazzi, perché di tutta la questione del Myanmar, quello che pare interessante alla redazione della stampa è l'azione di una suora. E da oltre un mese ormai il nostro popolo in Birmania, perché l'articolo è di lei stessa quindi parla in prima persona, il nostro popolo in Birmania sta soffrendo, la gente era già in gravi difficoltà anche a causa della pandemia per il lavoro e i vari trasporti quando i militari hanno preso il potere. Per questo ci troviamo ora in un momento di profonda tristezza, il popolo del mio paese sta manifestando e esprimendo le proprie rivendicazioni. per quanto se ne sa, almeno ufficialmente, in Myanmar i casi di Covid in realtà sono pochissimi, e forse ci si riferisce ai problemi derivati dalla pandemia, nel senso al fatto che il paese è chiuso all'esterno come gran parte del sud-est asiatico che ha scelto questa via: Vietnam, Thailandia, Laos, eccetera. Poi c'è un commentone, direi a pagina intera, di Vladimiro Zagrebski, che parla di diritti: così traiamo l'uguaglianza. In un momento grande della storia dell'Occidente, negli Stati Uniti e nella Francia rivoluzionaria, si dichiarò solennemente come una verità in sé evidente che tutti gli uomini nascono liberi e uguali nei diritti. Era la fine del Settecento e quelle dichiarazioni nel loro tenore letterale non dicevano la verità. Né allora né ora si nasce uguali. Certo, nelle leggi è stata abolita la schiavitù e nelle leggi è stata promossa l'eguaglianza tra uomini e donne. Insomma, Zagrebski va così a analizzare i limiti sostanzialmente della democrazia, della democrazia contemporanea, dalle origini alla dalle origini all'attualità. Ultima segnalazione, ma da parte di questo giornale non ci potevamo aspettare altro: un taglio alto, un ricordo dei 100 anni di Giovanna Agnelli, cioè non dei 100 anni di Giovanna Agnelli, ma dei 100 anni dalla nascita di Giovanna Agnelli. C'è la foto, anno di nascita, Giovanna Agnelli, di cui oggi ricorre il centenario della nascita. È stato il più grande industriale italiano, il più conosciuto all'estero, il capo riconosciuto di una delle maggiori famiglie imprenditoriali italiane. Così si comincia sobriamente in questo articolo di Chiarelli. Però,
e poi subito si degenera,
come dire, dalla stampa non ci potevamo aspettare altro. Segnalo invece una da cui un pochino d'altro ci potevamo aspettare, cioè un tweet della ex ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, ex sindacalista CGL, ex sottoscrittrice della sedicente riforma della scuola, Buona Scuola, che ha mandato un tweet celebrando Giovanna Agnelli con aggettivi più altisonanti di questi che troviamo sulla stampa. Ha perso un'occasione per star zitta, ma del resto, come dire, guarda caso, dopo aver firmato quella riforma, ora siede nel consiglio d'amministrazione della Fondazione Agnelli, e quindi insomma qualcosina forse bisogna pagare. E, detto questo, dalla prima faccia della stampa non direi altro, non so se tu ci vuoi parlare di qualcos'altro.
Cambiamo prime pagine, ma insomma sarà difficile parlare di qualcos'altro. Il Corriere della Sera pure apre così, con AstraZeneca, Europa, tensioni su AstraZeneca, e poi le inchieste su 5 morti, stop in alcuni paesi, l'EMA rassicura, 30 casi sospetti su 5 milioni di iniezioni. Ma in realtà quello che sembra più inquieta di più è ovviamente la chiusura prossima ventura. Da lunedì l'Italia chiude 18 regioni a rischio, tra rosso e arancione l'indice di contagio è in aumento. Poi la politica interna, che in questi giorni, visto che anche il governo, diciamo, non comunica, fra il giubilo generale, e quindi non c'è molto da, cioè ci si può dire di, ma non si può parlare con, verte il dibattito politico sul PD e sul prossimo avvento, dovrebbe essere questo fine settimana, di Enrico Letta al segretariato. Si diletta il PD, ora tutti uniti il sostegno di Zingaretti. Questo è il titolo, anche abbastanza come dire, stringato. La fotonotizia di oggi per il Corriere della Sera è relativa invece a una vicenda di cronaca nera che purtroppo sono quasi completamente all'oscuro, però devo essere fra i pochi, visto che appassiona moltissimo. Ne scrivono Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni: una setta e i misteri della morte del produttore TV. Davanti al pubblico ministero, una star del Grande Fratello, la procura di Roma indaga per istigazione al suicidio sulla morte del produttore Teodosio Losito. ascoltato un'attrice che proprio alle sotto le telecamere del Grande Fratello parlò di una setta per VIP dalla quale scappò dopo il suicidio di Teo, che sarebbe appunto questo Teodosio. Notizia che poi viene ripresa con grande scalpore anche qui sulla prima pagina del Messaggero, anche qui a centro pagina l'autore TV suicida in procura i VIP del Grande Fratello. Non è però la fotonotizia principale per il quotidiano romano. Questo onore è dedicato a un'opera immateriale dell'artista Beeple, un file che vale 60 milioni, puzzle digitale da record, da Christie's, venduta la criptopera immateriale, spiega il Messaggero, dell'artista Beeple. E poi diciamo, questo tutto a centro pagina, il Messaggero cerca evidentemente di spargere un po' di parlare anche di qualcos'altro. E c'è la paura per Morandi, che a Bologna ha fatto un po' di casino con delle stoppie che stava bruciando nel suo terreno e si è ustionato.
Morandi Gianni?
Morandi Gianni, sì sì. All'età sua si è messa a bruciare le stoppie, ma non essendo un contadino professionista ha fatto un po' di casotto. E poi c'è il titolo principale del Messaggero, che appunto è in tono con quanto abbiamo letto finora, ma in particolare verte sulla nostra regione, che fino adesso insomma era andata piuttosto bene in comparazione con le altre, con la maggior parte delle altre zone italiane. Nuovo picco, il Lazio in rosso, i contagi toccano 25.000, qui stiamo parlando di contagi a livello italiano, ovviamente l'RT a 1.3, mai così alto da 9 mesi. Chiudono 7 regioni da lunedì serrata per bar, ristoranti, scuole e parrucchieri, terapie intensive in affanno. E questo la prima pagina del Messaggero. C'è poi un corsivo di Alessandro Campi che si interroga in maniera neanche troppo disprezzabile sulle derive diciamo poco democratiche del funzionamento interno sia del PD sia del Movimento 5 Stelle. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone, possono forte chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone, possono forte chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone. E passiamo alla prima di Repubblica, titolone cubitale: AstraZeneca fa paura in Europa. Così, tanto per stimolare, come dire, un approccio razionale a quello che sta succedendo rispetto a un vaccino che prendono milioni di persone. 2 lotti di vaccino sospettati di aver causato trombosi fatali, 9 paesi li ritirano, 3 casi in Italia. Bloccata la somministrazione, non di AstraZeneca, sottolineo io, ma di un lotto, mentre qui non viene specificato. Ursula von der Leyen a Draghi: nessuna correlazione tra farmaco e decessi. L'EMA, l'ente del farmaco, dice di andare avanti e dà il via libera a Johnson & Johnson, che è appunto il nuovo farmaco di cui si è parlato molto nell'ultima settimana. Salgono i contagi e l'RT, 14 regioni rischiano la zona rossa. Il commento è di Luca Fraioli ed è sul vaccino AstraZeneca. Il titolo significativo è: ma la fiducia non va persa. Quanti saranno gli italiani che in queste ore stanno rinunciando a vaccinarsi con il siero AstraZeneca, perché alla fine potrebbe essere questo l'effetto collaterale più grave, la perdita di fiducia in una delle poche armi che abbiamo per contrastare la pandemia. Però questi nella redazione di Repubblica dovrebbero pur far pace col cervello, perché è inutile che mi metti l'articolo di fondo in cui dici che devi avere fiducia nei confronti del vaccino quando hai messo un titolo cubitale: AstraZeneca paura in Europa. Cioè, ma voi non abbiate paura.
Ma non abbiate paura, non abbiate, ci scrive carattere cubitale AstraZeneca paura, perché questo si legge. Vabbè. E poi metti un fondo che lo leggerà una persona su 40 e legge il giornale, vabbè. Poi si parla di politica interna, nel senso di piani dei nuovi ministri. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità Giovannini, un piano per semplificare le opere pubbliche, un articolo di Roberto Mania. dice, insomma, annuncia l'apertura per di cantieri per 66 miliardi e ci tremano le gambe a pensare a quali possano essere. E poi il però, insomma, vedremo magari l'intervista e soprattutto vedremo quello che succederà in seguito. Poi la parola a Sala, al sindaco di Milano: scelgo il green e vado con i verdi europei, nel PD troppe correnti. E questo mi sembra così una notizia. Sala esce dal PD. Poi invece la fotonotizia scelta da Repubblica è un argomento piuttosto particolare, insomma. Il titolo, vediamo una foto di Amanda Gorman, che ha parlato all'insediamento del presidente di Joe Biden. La vediamo mentre sta facendo il discorso durante questa cerimonia. Amanda, poetessa in cerca di traduttore, è il titolo dell'articolo di Anna Lombardi. E poi si dice: le condizioni dell'editore, deve essere donna, giovane e nera. Non so perché Repubblica abbia scelto di problematizzare questo fatto della cultura d'oltreoceano. Di fatto, appunto, sì, questo articolo commenta, magari lo vedremo, insomma, sul fatto che l'editore americano per le poesie di Gorman ha scartato vari traduttori e varie traduttrici perché se ne cerca una che abbia delle caratteristiche, diciamo, sociali in condivisione con l'autrice, cioè essere donna, essere giovane e essere nera. Repubblica tratta questa cosa evidentemente come qualcosa di molto strano, da questi, a me sembra che lo sia molto meno di come la butta Repubblica, ma insomma magari ci confrontiamo poi con l'articolo. E anche qui un po' di c'è ancora un altro fondo, sempre invece sulla questione Covid, e si parla di Stati Uniti. L'America corre, ora vede la luce, accelera lo stanziamento di 1.900 miliardi di dollari per rispondere alle difficoltà economiche generate dalla pandemia. Non va solo inquadrato nel contesto interno, ma in quello di una risposta globale alla crisi. Quindi, come dire, l'articolo di Ginori e Rampini rinforzano l'idea che gli Stati Uniti si vogliono riporre come coloro che guidano fuori dalla luce. In realtà questa somma stanziata non è molto diversa da quella stanziata all'Unione Europea, che non è molto diversa da quella stanziata, ci immaginiamo, dalla Cina, ma insomma si decide di puntare su questo. Si ricorda l'avvocato anche qui, e lo si ricorda con le parole di un altro che si cita sempre come se fosse così una persona su cui non abbiamo niente da dire, cioè Henry Kissinger, che è un esperto di politica internazionale, cioè lo si cita così.
Che su quello, diciamo, nessuno può dire niente.
Ah no, che sia stato esperto e anche piuttosto attivo, nessuno può dire niente. Certo che lo si citi senza mettere, che ne so, virgola, colui che ha messo Pinochet in Cile, quelle cose là.
Banalità.
Comunque Henry Kissinger su Gianni Agnelli dice, virgolettato: Agnelli, uomo del Rinascimento. Sono tutti uomini del Rinascimento ora, perché Renzi ha dichiarato così il principe saudita. Questo l'avvocato Agnelli, ma lo sanno se è il Rinascimento questa gente?
Poi c'era Orson Welles, aveva tutta una sua teoria sul Rinascimento, non fosse tutto rose e fiori, forse a quello si riferiva anche, chi lo sa.
E con la prima di Repubblica direi che finiamo qua.
Allora, a proposito della Gorman, c'è un articolo che apre il Foglio ed è di Giulio Meotti, che, diciamo, è il giornalista forse italiano che più è impegnato in questa riproposizione in Italia del dibattito sulla cancel culture, sulla cosiddetta cancel culture negli Stati Uniti d'America. Lui lo fa dalle sue posizioni che sono sostanzialmente integraliste, e il titolo ha tradotto Shakespeare, ma in quanto bianco Victor Obiol si è indegno di tradurre Amanda Gorman, la whiteness crimine inespiabile. È tutto un dibattito che per ora viene traslato paro paro dagli Stati Uniti sostanzialmente qui in Italia, e che però fermo restando che viviamo una situazione sociale, politica, culturale che è completamente diversa dagli Stati Uniti, e prima o poi in qualche modo entrerà a far parte anche del dibattito vivo nel nostro paese, e quindi insomma bisognerà averci a che fare in qualche modo. Per adesso però appunto ci sono queste polemiche, a volte più spesso artate, qualche rara volta no, ma insomma è qualcosa che succede fuori in gran parte. E, il manifesto invece ci dà la gioia di un titolo che prescinde dalla situazione sanitaria globale. Serrata a domicilio, la foto ritrae un grande magazzino di stoccaggio di Amazon e quello di Colleferro, l'ultimo arrivato. E il soprattitolo, anzi, è questo: il primo sciopero di tutta la filiera Amazon al mondo avverrà in Italia il 22 marzo. CGIL, CISL e UIL Trasporti hanno unito i 40.000 addetti del gigante di Bezos, di cui 19.000 driver, che suppongo siano gli autisti.
Sì, driver, penso di sì.
Comunque, dai. Chiedono di rallentare i ritmi insostenibili al tempo della pandemia, senza risposta. Poi in taglio alto ci sono i vaccini, al via la campagna Draghi, e il manifesto affronta anche la questione del un altro dibattito insomma ricco di polemica, quello relativo ai brevetti sui vaccini. Non passa l'accordo sulla deroga, brevetti niente da fare al WTO, l'Organizzazione Mondiale per il del Commercio. In taglio basso ci sono le vicissitudini del PD, le abbiamo dette, il dossier di Antigone sulle carceri, gli stranieri più penalizzati. L'anno scorso la popolazione carceraria è diminuita un pochino, del 12,3%, anche se si tratta di un esito dell'esito più di un attivismo della magistratura di sorveglianza che non di provvedimenti legislativi. Cala il numero totale, rimane stabile però la percentuale, il numero dei detenuti stranieri, che sono ovviamente i più esclusi dalle pene alternative. Gli omicidi sono al minimo storico nel nostro paese, per fortuna, e però aumentano gli ergastoli. Andremo a leggerlo più tardi. All'interno ci sono due interventi, quindi gli esteri con il Myanmar, l'abbiamo detto, Hong Kong, arriva la nuova legge elettorale da Pechino, in Grecia la polizia è violenta e Nea Smirni si ribella. E con questo possiamo chiudere il manifesto, ricordando che domani su Alias ci sarà uno speciale su Lorenz Ferlinghetti, che ci ha lasciato pochi giorni fa, e ci sarà anche una sua poesia inedita.
Passerei da manifesto a domani come sempre a due titoli sulla prima pagina, due articoli interi per la verità sulla prima pagina, gli argomenti di oggi insomma. Il primo è: vaccino AstraZeneca, non facciamoci prendere dal panico, dopo la scoperta di alcuni decessi sospetti 9 paesi hanno sospeso la somministrazione delle dosi, ma non ci sono prove della sua pericolosità. Così scrive Maria De Luca. 9 paesi, tra cui l'Italia, e hanno sospeso del tutto, in parte appunto in Italia. Poi racconta questi casi che sono avvenuti racconta anche che le autorità mediche indipendenti del Regno Unito, un paese dove sono state distribuite 11 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca, hanno confermato che casi di trombosi avvenuti nello stesso Regno Unito non sono superiori a una situazione di normalità. Lo stesso messaggio è stato riferito in una telefonata della Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi. Non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione dei vaccini. Nonostante queste rassicurazioni, diversi paesi hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino. Si tratta di Austria, Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Norvegia, Islanda e Italia. Italia. Secondo le autorità danesi, l'Italia, ripeto, ha sospeso un lotto. Secondo le autorità danesi, tra le prime a comunicare la sospensione nel paese, sono stati identificati diversi casi di trombosi in persone che avevano da poco ricevuto il vaccino, mentre una donna di 60 anni è morta. E così, insomma, si continua nell'articolo a riferire di questi casi. Si chiude con il comunicato di AstraZeneca, che ha ribadito che il suo vaccino ha superato tutti i test a cui è stato sottoposto da numerose autorità farmaceutiche in tutto il mondo e che, nonostante decine di milioni di persone lo abbiano già ricevuto, fino ad oggi non è stato riportato nessun caso di gravi effetti collaterali. AstraZeneca è una multinazionale anglo-svedese ed è stata tra le prime a sviluppare un vaccino efficace contro il Covid-19. Tra quelli già approvati, però, il suo prodotto è uno di quelli che hanno avuto maggiori difficoltà, il che può aver contribuito a quello che un esperto di malattie infettive britannico ha definito l'atteggiamento di estrema cautela adottato dalle autorità europee in questi giorni. Lo scorso novembre, ad esempio, i primi dati sull'efficacia del vaccino erano stati criticati perché mettevano insieme due diversi gruppi di studio, uno su cui la vaccinazione aveva avuto un'efficacia del 63% e l'altro su cui aveva avuto un'efficacia del 90%, così da arrivare a un'efficacia complessiva del 70%. Nessuno degli incidenti di percorso avuto dal vaccino AstraZeneca si è rivelato particolarmente serio. La società si è invece scontrata duramente con la Commissione europea e diversi Stati membri a causa dei tagli e dei ritardi nelle consegne di vaccini destinati all'Unione. Un altro fattore che può spiegare l'estrema prudenza di questi paesi che hanno deciso di sospendere la distribuzione. L'altro articolo invece che abbiamo sulla prima di domani riguarda il PD. Cosa può fare Enrico Letta per salvare il PD dal disastro? L'autore è un politologo, Piero Ignazzi, e comincia così: accettando di assumere l'incarico di segretario del PD, Letta assesta uno schiaffo all'antipolitica e rinobilita l'attività politica. Insomma, dà una lettura piuttosto marcata a Ignazzi. Scuola di studi internazionali della prestigiosa Sciences Po di Parigi, per tuffarsi nella lotta politica quotidiana, dimostra che la passione per la politica sormonta anche interessi personali. Si vede, è venuta al noia di fare così il ricercatore universitario. Non è, fra l'altro, a Parigi c'è il lockdown, insomma, mi sa che non si diverte neanche tanto. Non è un'impresa facile quella che attende Enrico Letta. Il Partito Democratico è sotto shock, siamo quasi sotto shock anche noi a vedere quello che è successo da quelle parti. Il segretario poteva chiedere un chiarimento all'Assemblea Nazionale già convocata per domani, ma seguendo ma si può andare a questa Assemblea Nazionale? Io ci terrei moltissimo.
Beh, guarda, te lo facciamo l'accredito, Sara, se questo è il tuo desiderio.
No, perché secondo me è divertente, no?
Beh, se la prima volta sì, poi alla lunga penso.
No, alla lunga.
Il duro lavoro del giornalista che si
no, per la... però una volta nella vita.
Sì, beh, assolutamente. Lunedì facciamo reportage su due giorni del Nazareno.
Ora due giorni non lo so.
No, una volta che ci stai tu, perché poi lì ci sono tutti i dettagli da seguire, se non ti perdi qualcosa.
Comunque niente, dice, poteva chiedere un chiarimento, ma seguendo il pessimo esempio dei suoi predecessori Veltroni e D'Alema ha gettato la spugna improvvisamente con un gesto teatrale e parole inopportune. Ce ne sono stati anche parecchi altri di predecessori, ma è ancora più grave, si è affidata ai social e ai talk show. In particolare è dato alla D'Urso, che mi sembra uno specifico di talk show, ecco. Anche chi proviene dalla vecchia scuola dei partiti organizzati alla fine ha ceduto alle seduzioni della comunicazione esterna, un ulteriore schiaffo agli organi collegiali di partito già da tempo mortificati come luogo del dibattito. C'è un problema di ascolto e di dialogo nel PD, e non mi sembra neanche l'unico problema, che appare è sempre impegnato a gestire affari e a riflettere su cosa fare e gestire. Per questo è opportuno che venga convocato quanto prima un congresso vero, fatto per discutere, non un ennesimo beauty contest primarie.
Chissà, concorso di bellezza, questo perché dobbiamo fare le cose.
Chissà se però lo sanno fare un congresso vero questi che ci stanno ora dentro al PD, io non lo so. Ma anche cioè, se sanno uscire dalla logica del palco azzurro, i fiori.
Politica italiana, cioè l'ultimo congresso di partito vero, proprio in generale, al di là del PD, bisogna andare ma di molto ormai indietro nel tempo.
Ma parecchio, parecchio, manco mi viene in mente. Cioè, perché il Movimento 5 Stelle non li fa, Forza Italia non li fanno, la Lega non credo.
Senza, sì, cioè sono cose di 20 anni fa.
E il PD ormai sono una ventina d'anni, fa soltanto. Non, più che con, cioè dei palchi tipo Sanremo,
sì, oppure queste questi simil congressi che, come si chiamano questa dove vai tu sabato e domenica non mi ricordo però appunto sono riunioni al di là dello specifico è il contesto che è completamente mutato. Cioè, sì. Noi ci siamo
nati. Quella cosa un mozione 1, mozione 2.
Intanto, ecco, i partiti, tutti, dal Partito Socialdemocratico, dal PLI di Zanone fino ai più grandi, si incontravano, si scannavano al congresso e usciva fuori qualcosa.
Però io non vorrei deludere il politologo Ignazzi, ma secondo me quest'ultima generazione del PD, se uno va a leggere anche i nomi di chi è in segreteria nazionale, eccetera, non ha proprio idea di cos'è un congresso.
No, perché se hanno 40 anni, no. No. È un ricordo, gli hanno raccontato, c'era un tempo lontano.
Ne hanno raccontato se avevano dei parenti nel PC, che non
sì,
è.
Certo, che non è mai neanche detto, poi insomma, qualcuno sì, qualcuno no, a seconda dei casi.
Comunque chiude Ignazzi dicendo che Letta ha una doppia sfida: rimobilitare un partito sfilacciato e depresso e ripristinare quella stima e considerazione che il PD sta perdendo. Auguri, noi diciamo così, che c'hai?
Io c'ho poco perché mi sono rimasti Avvenire e Il Foglio. Avvenire è un po' tutto sui vaccini e sui giovani che si impegnano, diciamo che di nuovo c'è la guerra in Etiopia, che i disastri etiopi, perché c'è la guerra in Tigray che in realtà prosegue. E c'è si vive una situazione terribile, ma ci sono ulteriori focolai di scontri nel paese, che è uno dei più popolati e popolosi, ma anche uno dei più importanti a livello strategico dell'Africa. E oggi è la volta di 28 ortodossi trucidati all'interno di uno scontro religioso che però evidentemente coinvolge anche altre questioni e di cui si parla qui. Non mi pare ci siano altri rinvii. E poi anche Avvenire, come manifesto, seppure con meno enfasi, parla del primo sciopero di Amazon. E sul Foglio, che cosa possiamo dire a proposito di quello che dicevi tu? Si parla di quello che è il PD o che potrebbe essere futuro, raccontando di Letta, futuro segretario, e infatti se ne parla in termini personali e familiari. Si racconta quello che è il suo entourage, le sue origini familiari, la sua attività all'Università di Parigi, dove è stato chiamato da Jacques Delors, e appunto siamo lontanissimi da un'idea di politica, di forza politica organizzata o di partito. È qualcos'altro, che fra l'altro tutto questo scimmiotta un modello americano che però ce le ha le sue forme organizzative, anche le sue modalità di dibattito interno. E quindi così è un po' un eterno ritorno che abbiamo visto tante volte, non solo ai noi nel PD, psicodramma, segretario cacciato che se ne avvia sbattendo la porta, nuovo segretario, entusiasmo, poi di nuovo psicodramma, insomma. Che noia, ragazzi.
Sì, veramente che noia. E Il Fatto, due parole sulla prima pagina del Fatto, non particolarmente interessante, perché punta il suo titolone di oggi su 12.000 saltafila nel mirino dei NAS, caste all'assalto mentre mezza Italia torna rossa. Chi sarebbero queste caste? Avvocati, giudici, fisici, psicologi?
Che ti puoi vaccinare? Tu sei una di queste caste.
Io ci ho fatto, quindi
peggio ancora.
No, però io sono ufficiale, cioè.
È vero.
Questi sono avvocati, giudici, fisici, psicologi, dipendenti di aziende, professionisti a rischio Covid o quasi, cioè insomma si usano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 firme per parlare di questo argomento e 4 pagine su chi insomma secondo il Fatto Quotidiano ha fatto il furbetto o la furbetta. È partito dal fatto che per esempio in Toscana è stato incluso, sono stati inclusi gli avvocati nelle categorie, perché frequentano i tribunali, nelle categorie a cui è stata data la precedenza, ma tra questi avvocati c'erano anche politici che in realtà sono in Parlamento ma col tesserino da avvocato si sono fatti,
ne hanno approfittato
insomma. Sinceramente uno può avere antipatia per queste miserie umane, ma proprio che sia l'argomento del primo titolo da prima pagina mi sembra un po' inesagerato. Però il Fatto lo fa spesso, insomma, di andare così. Taglio alto, Draghi scova la sottosegretaria allo sport che fa contento Malagò, che sarebbe il presidente del CONI, è Valentina Vezzali, berlusconiana e poi montiana, perfetta per un governo di centrodestra. Un titolo, come dire, che dire criptico è forse regalargli qualcosa. Si penserebbe che i titoli dovessero
solo perché è molto addentro alla questione. Quella Valentina Vezzali, ex fiorettista, se non vado errato,
ex fiorettista, e
poi però diciamo il suo passaggio i suoi passaggi politici successivi
l'avevamo persi,
che non ne sono al correntissimo.
E comunque andando avanti in questi titoli di prima pagina troviamo che ancora si parla del Draghi interessi a rischio conflitto da tecnici e McKinsey. Il Fatto ne ha parlato molto nell'ultima settimana, della consulenza alla multinazionale delle consulenze McKinsey. Oggi ne fa parlare a Zingales attraverso un'intervista all'economista Zingales, che ormai sopravvive sui giornali solo grazie al Fatto, perché un tempo era veramente una delle firme più presenti, adesso sono invece un po' caduto in disgrazia. E poi si parla del Ponte Morandi e si dice che ASPI, che è una rete di aree di servizio, il Morandi può crollare, è un allarme che ASPI aveva già dato nel 2013, ma ormai non si contano più insomma le voci che avevano segnalato questo pericolo, insomma. Sull'Università di Firenze, Concorsopoli, basta migliori, si fa il baratto, è un quadro ancora una volta desolante quello che emerge dalle indagini sull'Ateneo Fiorentino Careggi, e quindi su medicina. Le parole del procuratore aggiunto Tescaroli e del PM Nastasi sono durissime. Il dato più significativo che emerge dai risultati investigativi è l'esistenza di un centro di potere che gestisce la cosa pubblica come fosse cosa propria, e anche qui purtroppo di nuovo c'è molto poco. E anche sulle scelte insomma editoriale del Fatto, perché a centropagina troviamo un titolo sul caso Consip. Cantone sgancia la bomba sul giudice di Babbo Renzi. La procura di Perugia apre un fascicolo su Sturzo, che ha chiesto nuove indagini per Tiziano Tiziano Renzi e l'ex braccio destro di Berlusconi, amico di Matteo Renzi. Si profila l'accusa di abuso d'ufficio per non aver rinunciato. Infine, in taglio basso, in Algeria ancora in piazza contro l'elite dei corrotti.
Allora, possiamo andare a cominciare con la lettura degli articoli, a questo punto all'interno dei quotidiani. Come potete immaginare, tutte le prime pagine all'interno, a parte qualche raro caso, sono dedicate alla pandemia. Il Corriere della Sera non fa eccezione, si apre con il lotto sospeso di AstraZeneca. C'è poi Margherita De Bac che raccoglie le valutazioni dell'Agenzia del Farmaco, secondo cui è un prodotto efficace contro la malattia. Nel Regno Unito, che è il luogo d'Europa a più alto tasso di vaccinazioni, sono state inoculate 11 milioni di dosi senza effetti collaterali. E poi l'andamento nel nostro paese, nelle pagine successive: tutta l'Italia chiude per pandemia, le regole della Pasqua blindata, a rischio la riapertura di cinema e teatri che era stata fissata per il 27 marzo, mi pare che questa sia tranquillamente andata in giudicato. E l'indice di positività, abbiamo visto, è salito al 6,9. E poi ancora un'intervista a Fabrizio Pregliasco, che sottolinea come la Lombardia sia ancora una volta all'epicentro della pandemia. La variante inglese ha moltiplicato i casi in Lombardia, il picco arriverà a fine mese, considerato che siamo al 12 marzo, insomma è un po' preoccupante. Nel frattempo in Lombardia polemiche per le file a cui sono stati costretti centinaia di anziani in attesa della vaccinazione, anziani in fila per errore, Bertolaso accusa. Bertolaso dovrebbe essere il responsabile.
Cioè l'ha fatto lui questa cosa, accusa, però accusa, sì.
Chi non si sa. L'azienda regionale lombarda
veramente i migliori comunque, alla regione Lombardia c'è proprio un florilegio.
E no, ecco, però ecco, lui litiga con l'assessore leghista delegato alle partecipate. Vabbè,
vabbè.
E poi c'è pure la nuova assessora lì in tutto questo.
Moratti, certo. E ora gli sta per arrivare anche un nuovo assessore alla scuola direttamente dal ministero, che è quello che recitava nel collegio.
Ecco. Ah, benissimo.
Max Bruschi.
Sai certe cose che... meravigliose. E insomma, e fin qui le notizie negative. E, poi positive non è che ce ne siano granché. E si aspetta questo. È arrivato l'ok europeo a Johnson & Johnson. Le consegne dovrebbero arrivare a partire dalla seconda metà di aprile, e con questo si chiude poi la parte dedicata al Covid. La politica interna è tutta quasi esclusivamente, non ce n'è molta, però è tutta quasi esclusivamente su la biografia e le valutazioni attuali di Enrico Letta. Finisce così l'esilio parigino, scrive Monica Guerzoni, 7 anni dopo la cacciata, la rivincita dell'ex premier. E poi dal PD ai 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle tratta con Casaleggio sui soldi e Conte incontra i capigruppo. L'imprenditore vede il tesoriere nel Lazio, ok di Grillo all'ingresso in giunta. Lo vedremo poi nelle cronache romane, ma insomma ormai è fatto l'arrivo della Lombardi e di un'altra assessora, mi pare di ricordare, nella giunta regionale laziale. Dalla Francia, dalla periferia di Parigi per la precisione, arriva una notizia impressionante del pestaggio e dell'omicidio di una ragazza giovanissima, una 14enne, ne scrive Stefano Montefiori a pagina 19. Picchiata e gettata nella Senna, la morte di Alicia, 14 anni, nella Francia, travolta dai bulli. Arrestati due fidanzati coetanei, lui diffuse foto intime della ragazza. Una notizia che ha una storia che ovviamente ha scioccato l'opinione pubblica. Opinione pubblica di per sé già peraltro scioccata da tutta una serie di incredibili episodi di violenza che hanno riguardato giovani e giovanissimi un po' in tutta la Francia. Sembra di ritornare, per chi se li ricorda, ai tempi degli accoltellamenti di Londra qualche anno fa. Ci fu un periodo in cui non ci si riusciva a alzare la mattina senza la notizia di un 14enne ucciso a coltellate a Londra e dintorni. E in Francia la situazione ultimamente è molto simile, specchio di una situazione sociale pesantissima, e tant'è, questa ragazzina infatti dal nome, diciamo, inequivocabilmente di origini non francesi, viveva in un sobborgo parigino, in uno dei tanti quartieri della banlieue parigina, e diciamo impressiona per la giovanissima età, ma purtroppo non è certo un caso unico e isolato. E poi niente, finisce qui la cronaca del Corriere. Ci sta un po' di Amazon, ma magari lo leggiamo più tardi, perché il Manifesto ne parla più diffusamente.
E passiamo alla Stampa, anche qui ovviamente grande spazio all'emergenza coronavirus, così viene definita. Si ha anche una cartina dell'Italia con i colori che dovrebbero acquistare le nuove regioni. Praticamente il giallo rimarrebbe soltanto in Calabria e in Sicilia, e il bianco in Sardegna. Si propone un'intervista a Alessandro Vespignani, epidemiologo all'Università di Boston, a cui si chiede, insomma, a fine marzo saremo nei guai, glielo chiede Francesco Rigatelli, se si interviene subito o no. L'effetto delle misure può realizzarsi in una settimana, anche se i dati lo mostrano con ritardo. Teniamo conto che molti focolai sono già in rosso grazie al sistema degli automatismi. Gli si chiede poi, insomma, se si può fronteggiare la terza ondata con interventi mirati. Sì, e hanno il pregio di coniugarsi con la realtà economica. Trovo utile anche lo studio in anticipo delle misure pasquali per limitare i movimenti. È straordinario come ultimamente i giornali trovano solo epidemiologi che dicono che è bene fare chiusure mirate, perché così si tiene in piedi anche l'economia. Gli altri non parlano più.
Vogliono chiudere tutto, sì, sono stati mandati in esilio in Sardegna di solito.
In Sardegna, sì. Continuando invece, per quanto riguarda le misure, la stretta di Pasqua, come titola la Stampa, si dicono delle cose. Appunti, è un articolo di Paolo Russo. Il primo dice: istruzione, scuole chiuse nelle zone più a rischio, superiori in DAD per i territori gialli. Quindi vuol dire che le superiori vengono chiuse tutte, perché sì, nelle scuole rosse e nelle zone rosse e arancioni vengono chiuse per decreto. Se qua mi si dice che nei territori gialli si va in DAD, è solo un modo per non dire che tutte le superiori tornano.
I danni forse possono non vanno in DAD.
E che tutto il resto delle superiori di nuovo viene chiuso, come è già stato due mesi prima di Natale. Misura criticatissima da Renzi, maggior autore della caduta del governo. Ma facciamo finta di niente. Poi si parla in arancio, si sta nel proprio comune, nelle seconde case stop se fuori regione, gli argomenti sono un po' sempre gli stessi, a casa solo con i congiunti, si torna al lockdown duro, è in arrivo l'ultima restrizione, niente visite a parenti e amici, che invece è l'allentamento del lockdown che si era avuto anche nelle misure prese per Natale, insomma, che si potevano comunque andare a trovare parenti e amici con determinate modalità. Per cinema e teatri resta l'incognita, sulla riapertura si decide il 20 marzo, ma insomma la vedo un po' a rischio questa riapertura che era stata annunciata per il 27. Garantite tutte le attività essenziali, la ristorazione costretta al delivery come in alcune regioni è ormai da mesi. Si parla poi di AstraZeneca più o meno quello che abbiamo già detto dalle prime pagine. Si parla anche chiaramente del caso in cui in Lombardia è stato fatto fare una fila lunga e inutile a 900 anziani davanti al Niguarda per la vaccinazione. C'è appunto il tweet di Bertolaso che se la prende con se stesso sostanzialmente, o poco più. Ma andiamo avanti. La Stampa dà spazio fin dalla prima pagina anche a questa iniziativa un po' uggiosa di Mattarella: 28 giovanissimi eroi nel buio del 2020, così la meglio gioventù ha affrontato il Covid. Mattarella ha nominato Alfieri della Repubblica un esempio di altruismo, coraggio e dedizione. Sono bambini, bambine che quando si usano a fini politici, insomma, fa mai simpatia, e ragazzi e ragazze molto giovani. E questo appunto alla stampa evidentemente è piaciuto, gli dà abbastanza spazio. E si parla del fatto che il Movimento 5 Stelle è il più ricco dei partiti, ma non in assoluto ovviamente, perché insomma qua abbiamo partiti con cui non mi paragonerei, ma nelle donazioni, nel senso che ha ricevuto da donazioni di privati 8 milioni in un anno, ma questo non fa che, come dire, rinverdire l'idea di un Movimento 5 Stelle dal basso, perché poi si parla ovviamente sulla politica interna, praticamente si parla solo del PD. Oggi Letta dice sì, i democratici sono con lui, i Dem sono con lui, porte aperte a Bersani e agli scissionisti, che in effetti non si capisce più perché stiano da un'altra parte, perché Renzi non c'è più, quindi insomma potrebbero tornare a casa, no, a questo punto. E oltre a questo ovviamente si parla di Amazon, ma lo leggeremo dal manifesto. E invece vorrei dare così su questo argomento di Amazon, poi c'è un commento che magari lo vedremo dopo aver dato un po' più di spazio alla cronaca. Vorrei dare invece un po' di spazio a quello che succede nella regione Lombardia rispetto ai provita, cioè gli integralisti cattolici antabortisti, nei consultori bufera sulla giunta Cirio. I comitati antaborti, la giunta Cirio appunto è la giunta della regione Piemonte. Cirio, ricordo che è della Lega ed è uno dei primi politici della Lega che ha annusato lo spazio politico che c'era nell'assumere le istanze dell'integralismo cattolico militante. Fin dal 2010 insomma Cirio si è speso in questo senso. Abbiamo presentato non tanti giorni fa insomma un libro da questi microfoni che ne analizza abbastanza le malefatte. Si tratta dell'ipotesi neocattolica di Massimo Prearo, che vi consigliamo. Ma che succede adesso in Piemonte? Pillola e comitati provita, l'oggetto del contendere in Piemonte è l'aborto, così tanto una novità insomma, così
un evergreen,
come a Torino, dove negli ultimi mesi le piazze sono tornate a riempirsi di manifestazioni e presidi. Dopo le delibere contro le linee guida sull'interruzione volontaria di gravidanza e i limiti dall'utilizzo della RU486, scoppia di nuovo la bufera, questa volta contro l'ingresso istituzionalizzato dei comitati antabortisti nelle ASL. I fatti: la regione ha modificato i requisiti con cui le ASL compongono gli elenchi delle associazioni coinvolte nei percorsi assistenziali alle donne che richiedono l'aborto. Tra questi ha inserito la presenza nello statuto delle finalità di tutela della vita fin dal concepimento e o di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato. È la prima parte della frase a finire sotto la lente, quella con cui i provita vengono invitati ufficialmente. Presenza nello statuto della finalità di tutela della vita, si usa proprio la parola ad hoc. Quella con cui in poche ore è scoppiato il putiferio, 36 associazioni hanno scatenato la mobilitazione e da ogni parte politica sono stati lanciati allarmi. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha parlato di un delirio oscurantista ideologico. Anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini è intervenuta definendo inaccettabile quanto successo e chiedendo addirittura al governo di intervenire per garantire la libertà. Ma la giunta regionale non sembra intenzionata a fare passi indietro, lo spiega l'assessore Maurizio Marrone. Tutelare la libertà di scelta vuol dire anche aiutare le donne con gravidanze difficili a superare le criticità economiche e sociali che potrebbero spingere all'aborto, e chi meglio di così dei nazi cattolici come sono questi. Poi aggiunge che gli atti sono già usciti vittoriosi da due ricorsi al TAR e che i requisiti di professionalità che abbiamo previsto sono tali da garantire la qualità dei progetti di sostegno sociale e psicologico. Nessuna macchina del fango fermerà mai la nostra battaglia in difesa della vita e della vera libertà di scelta delle donne. È incredibile come questi loschi figuri hanno completamente ribaltato il significato di parole come vita e libertà, ma ne abbiamo parlato molte volte. Non è la prima volta che Marrone finisce al centro delle polemiche sull'interruzione volontaria di gravidanza, colonna di Fratelli d'Italia a Torino, 38 anni, dottore in diritto pubblico. L'assessore ha alle spalle un curriculum di scontri sull'argomento quando ha annunciato che non avrebbe recepito le direttive ministeriali sulla pillola RU486. La polemica è andata avanti 3 mesi e anche sui comitati pro vita un tentativo c'era già stato. Ieri Marrone ha promesso alla stessa Appendino una querela. Il fatto è che, come succede spesso, singoli episodi sollevano la polvere sotto il tappeto. Ad esempio, spiega Silvio Viale, responsabile della legge 194 all'ospedale Sant'Anna e esponente storico dei radicali, in Piemonte ci sono 244 ginecologi obiettori nel settore pubblico, il 64% del totale, contro i 135 non obiettori, e sono tanti non obiettori in percentuale in Piemonte, perché ci sono regioni in cui ci si avvicina addirittura al 90%, certo. E nella regione Lazio stessa mi sembra che si sia quasi all'80%.
Siamo per quelli messi meglio, pensate un po'.
E quindi insomma è evidente che è una legge, vabbè. Basta, dalla stampa basta.
Va bene. Allora, passiamo al manifesto, qui diciamo saltiamo le notizie di cronaca sulla pandemia e andiamo a vedere che si dice su riguardo le questioni, come dire, politico-economiche in merito alle vaccinazioni. Allora, a pagina 4 Anna Maria Merlo scrive: vaccini bene pubblico mondiale, sospendere i brevetti, il WTO dice no, blocco dei paesi ricchi e del Brasile, non passa la richiesta di Sudafrica ed India sostenuta anche dal presidente dell'OMS. Su quella richiesta scrive Nicoletta Dentico in un intervento dal titolo L'appuntamento mancato con la storia. Da ottobre ad oggi il consiglio dei TRIPS ha discusso la proposta di India e Sudafrica ben 8 volte, sia in modalità formale che con consultazioni informali. Il tema è stato abbondantemente sviscerato, abbiamo detto che rimane una spaccatura netta fra chi si oppone alla deroga dei brevetti e chi non la fa, e il negoziato però va avanti, sarà ancora lungo, estenuante, ma insomma è uno di una di quelle battaglie che davvero segnerà il futuro. A proposito di politica e sanità, nella pagina successiva c'è un interessante approfondimento di Marina Catucci, che scrive da New York sull'Alaska. L'Alaska è il più remoto, è il più problematico degli stati che fanno parte degli Stati Uniti d'America, il profondo nord, pochi abitanti sparsi in un territorio inospitale, fra l'altro diciamo storicamente a maggioranza repubblicana, il governatore attuale è un repubblicano, e però l'Alaska è il primo stato USA che toglie tutti i paletti anagrafici, sanitari e professionali di accesso alla vaccinazione, rendendola disponibile a chiunque abbia più di 16 anni e viva o lavori nello Stato, quindi neanche soltanto i residenti. In teoria vaccinare gli abitanti dell'Alaska dovrebbe essere un incubo, considerando le condizioni ambientali del più grande degli Stati USA. Ma la regione del successo sta nel potersi basare su uno dei sistemi sanitari migliori della nazione, una struttura sanitaria pubblica che è stata costruita per le complicanze, le dimensioni e le temperature estreme lo richiedono. Arrivato il momento di iniziare a vaccinare i residenti, lo Stato non ha dovuto costruire da zero un solido sistema sanitario pubblico, come è capitato quasi ovunque altrove. E Danny Zink, capo ufficiale medico dell'Alaska, cioè insomma l'assessore, il ministro alla sanità dello Stato, attribuisce il successo direttamente al suo modello di assistenza sanitaria chiamata Hub and Spoke, e insomma dove c'è un serio servizio di sanità pubblica poi le cose vanno bene qualunque, o meglio vanno meglio qualunque sia l'emergenza in atto, e ovviamente anche in situazioni non di emergenza. Sulla politica interna segnaliamo a pagina 7 parte l'articolo di Alessandra Pigliaro sulla Casa Internazionale delle Donne di Roma, che teme lo sfratto e che abbiamo sentito anche nella giornata di ieri. Non siamo più morose, il Campidoglio ripristini la convenzione, vogliono mettere a bando il Buon Pastore, ma così si disconosce il femminismo. Ci sono anche le corrispondenze disponibili sul nostro sito, come al solito, per quanto riguarda questa situazione. Il Lavoro, a pagina 8 e a pagina 9, si comincia con Amazon, ovviamente, scrive Massimo Franchi, è sciopero dell'intera filiale Amazon, la prima volta nel mondo. CGIL, CISL e UIL chiedono ai 40.000 dipendenti, di cui però solo 9.000 sono direttamente assunti dal colosso americano, di fermarsi il 22 marzo, con la pandemia ritmi insostenibili. Nella piattaforma uniti magazzinieri, appalti e driver, ma il gigante di Bezos non tratta. I sindacati propongono un contratto di secondo livello alle varie società del gruppo e ai conto terzisti. Questo per quanto riguarda Amazon, andrà avanti ancora a lungo, immaginiamo la vertenza. Poi ci trasferiamo a Termini Imerese, già stabilimento Fiat alle porte di Palermo, poi abbandonato dalla casa automobilistica, la maledizione degli ex Fiat comprati e venduti da imprenditori mordi e fuggi. A Termini Imerese la protesta dei circa 1.000 operai dopo l'ennesimo fallimento del rilancio dello stabilimento. A giugno scade la cassa integrazione, il silenzio del Mise e spunta un altro possibile ingresso, quello di Amazon per l'appunto, che però diciamo ovviamente non terrebbe tutti i lavoratori, visto che un impianto di stoccaggio di Amazon ha molti meno addetti rispetto a uno stabilimento industriale classico, diciamo così. E ancora la gig economy dalla Spagna, qui i rider diventano ufficialmente lavoratori dipendenti. Un successo della ministra del lavoro Diaz, che ora punta a smantellare la riforma del Partito Popolare. E infine il ministro del lavoro Nostrano, Orlando, che annuncia in Senato il prolungamento del blocco dei licenziamenti. Le carceri, se ne parla a pagina 10 in occasione della presentazione del rapporto di Antigone, oltre il virus, nelle carceri l'essere straniero è ancora un aggravante, si riduce di un terzo la componente rumena, ma i non italiani sono sempre più penalizzati, meno omicidi ma aumentano gli ergastoli. E poi c'è Patrizio Gonnella, appunto, di Antigone, che firma un breve ma assai interessante pezzo dal titolo Il linguaggio dell'odio lascia il segno, e parla Gonnella di un incontro con Zero Calcare, di cui lo stesso Michele ha parlato proprio da queste parti qualche giorno fa. Nei giorni scorsi ho incontrato Zero Calcare nel corso di un evento organizzato dal Museo Storico della Liberazione a Roma. In quegli edifici di Via Tasso, dove tra il settembre 43 e il giugno del 44 i nazisti imprigionarono e torturarono circa 2.000 partigiani, militari e cittadini comune. Zero Calcare ricordava come lo scorso settembre avesse pubblicato su Internazionale un suo reportage a fumetti sulle rivolte in carcere. Tra lo stupito e l'amareggiato spiegava come, mentre su altri temi i lettori si erano mostrati solidali e empatici, a proposito del carcere invece questo non era accaduto e qualcuno gli aveva finanche scritto che l'unica giusta fine per i detenuti fosse quella di marcire in galera. Parole di questo tenore, del resto, fino a poco tempo fa le abbiamo sentite dire da chi rivestiva alti incarichi istituzionali. Non ci si può dunque sorprendere se i sentimenti diffusi tra la gente degenerino in impulsi truci di vendetta e espressioni di odio. Questa l'Italia. Gli esteri, c'è la Grecia con le violenze della polizia fuori controllo e un intero quartiere, quello di Nea Smirni di Atene, in rivolta. In Grecia repressione e schedature come ai tempi dei colonnelli. Poi le turbulenze asiatiche, così le definisce il manifesto. Hong Kong sempre più cinese, cambierà la legge elettorale, marginalizzata l'opposizione, è ridotto il numero di rappresentanti eletti dal popolo, il PCC avrà il potere di veto grazie a un comitato di revisione delle qualifiche dei candidati. Poi c'è tutta la il dibattito e la polemica interna alla Cina sull'eccessivo sfruttamento di determinate categorie di lavoratori, ne scrive Vittoria Mazzieri. Troppo lavoro, colpa di una cultura distorta, molti giovani cambiano vita, troppo stress nell'industria tech dell'alta tecnologia nazionale. E poi infine il Myanmar, con le accuse farsa dei militari contro Aung San Suu Kyi. Intanto sarebbero almeno 17 le vittime al termine delle proteste che si sono svolte ieri. Chiudiamo con la cultura. Monica Cappuccini presenta due libri sulla prima stagione del writing in Italia dalla fine degli anni Ottanta. Sono Buio dentro di Corrado Piazza per Scecca Edizioni e Roma Subway Art a cura di Mattia Romeo e Lorenzo D'Ambra per Hull Train Press. E l'ultima pagina, un reportage da Bruxelles, sui confinati di Bruxelles, centinaia di sans-papiers, soprattutto famiglie con bambini, occupano una chiesa nel centro storico della capitale belga e tre sedi universitarie, chiedono la regolarizzazione che il governo nega.
E passiamo all'interno di domani cominciamo con l'argomento di cui insomma si parlava anche dalle pagine del manifesto, ossia i paesi ricchi bloccano l'accordo alla WTO per sospendere i brevetti. Si parla dei brevetti chiaramente dei vaccini in mano alle multinazionali che insomma ne diffondono le dosi che vogliono, i prezzi che vogliono e con i tempi che vogliono. In questo articolo di Francesca De Benedetti si approfondiscono gli schieramenti che hanno impedito fino a questo momento la liberalizzazione insomma dei brevetti sui vaccini. Da mesi nella WTO, scrive De Benedetti, si cerca un consenso unanime, ma anche ieri Mumbly Peter ha preso atto che non c'è questo appunto consenso unanime. A opporsi sono sempre gli stessi, gli Stati Uniti, allineata a loro Unione Europea, Regno Unito, Giappone, Canada e poi unico fra i paesi in via di sviluppo il Brasile di Bolsonaro, che in questi giorni fra lentezza nelle vaccinazioni e variante del virus è oggetto di preoccupazioni globali. L'Imperial College di Londra ha appena pubblicato un reportage su questo aumento dei casi in Brasile. La direttrice della WTO Oconio Iveala prova ad assecondare questi paesi parlando di terza via: preservare la proprietà intellettuale ma favorire accordi con le aziende per aumentare la produzione. Soluzione inadeguata per il Sudafrica, qui Mandela, per garantire i farmaci antiretrovirali sospese la tutela della proprietà intellettuale. Si parla insomma dei farmaci che hanno fermato le morti per AIDS in tanti paesi del mondo. Il paese alla WTO dice che abbiamo fatto i conti con le licenze volontarie negli ultimi 25 anni e non ha funzionato per HIV e AIDS. 11 milioni di africani hanno perso la vita, non avevamo accesso ai farmaci, per le scelte delle aziende. Nel frattempo, per quanto riguarda l'Europa, si parte dal ministro Giorgetti, che è in contatto con il commissario Thierry Breton. Ora la priorità del governo è provare a produrre i vaccini in Italia. Questa è una dichiarazione appunto del capodelegazione della Lega a Strasburgo. Per lui liberare i brevetti è solo un'opzione nucleare da utilizzare se la partnership con Big Pharma non dovesse dare frutti, e questa è pure la linea della Commissione: fare accordi con le aziende per aumentare la produzione europea. Rimarremo fermi su questa posizione, dice Breton. Eppure un anno fa Bruxelles prometteva un vaccino bene comune universale, era solo retorica. Ora l'Unione pare sotto scacco delle aziende, dice l'europarlamentare di sinistra Botenga. E insomma questo è un argomento molto molto serio. C'è anche poi, insomma, si potrebbe anche approfittare come sono stati realizzati, con quali fondi, perché per esempio nel caso di AstraZeneca non è che i fondi della ricerca sono stati propriamente quelli della multinazionale, perché il vaccino è stato sostanzialmente elaborato a Oxford, quindi in in laboratori pubblici. Finanziamenti pubblici a queste aziende ci sono in vari paesi del mondo, non in tutti i casi, ma poi ci ritroviamo appunto con dei brevetti assolutamente privati. Si parla anche delle regioni, così l'eccesso di potere alle regioni ha generato il caos sul piano vaccinale, ne parla Vital Bazzolini, Azzollini, tra gli elementi che hanno portato a risultati molto diversi sul territorio nazionale c'è l'ambiguità su quale debba essere l'ordine di vaccinazione. Nessuno ha chiarito per esempio chi siano i 2,5 milioni di lavoratori in altri servizi essenziali da vaccinare subito, è un po' il caso riportato dal Fatto, le regioni sono andate in ordine sparso, ma qui c'è il grande tema delle competenze regionali del titolo quinto della Costituzione. Da questi microfoni se ne parlava ben prima del Covid, per il progetto poi di autonomia differenziata che abbiamo analizzato e criticato molto a lungo da questi microfoni, che avrebbe un progetto che spinge per aumentare ancora le competenze regionali a danno di quelle statali. E per esempio, insomma, io direi che pur non essendo passata la legge per ora sull'autonomia differenziata, nella gestione dell'emergenza Covid sono state date competenze alle regioni sull'apertura e le chiusure delle scuole, che sono piuttosto discutibili, perché la scuola non è in competenza regionale, lo è stato dato girando insomma sull'emergenza, ma anche scrivendolo esplicitamente, per esempio nell'ultimo DPCM, quello firmato da Draghi, che ha scritto nero su bianco: decideranno i presidenti. E quindi si sta spingendo su una regione anche senza affrontare il dibattito su quel progetto di legge dell'autonomia differenziata. Andando oltre, si parla molto di PD, una lunga intervista a Rosi Bindi, che è molto contenta di Letta perché secondo lei è il momento di tornare all'Ulivo, e Letta potrebbe essere l'uomo giusto al posto giusto. Si parla delle modifiche che ci sono state allo statuto del PD per rafforzare il peso delle correnti in questi ultimi anni. Dal 2007 al 2019 i ritocchi hanno stravolto la figura del leader e il suo ruolo nel partito. Il cambio culturale ha riguardato la sua diretta sovrapposizione con il candidato alla presidenza del Consiglio, oggi archiviata. Poi c'è l'opinione, che non leggeremo, di Valeria Fedeli, che è una senatrice del PD comunque. E poi invece si allarga un po' il tiro con un articolo di Giovanni Tizian dal seguente titolo: lobby, società, fondazioni, la politica è proprietà privata. Il governo Letta ha eliminato il finanziamento pubblico ai partiti, ma questo non ha frenato gli scandali, anzi ha aperto le porte agli interessi personali. Il 20 febbraio del 2014 è il giorno del funerale del finanziamento pubblico ai partiti, anche se il rito funebre, a dire il vero, era iniziato molto tempo prima nelle piazze del Vaffa di Beppe Grillo, ma era iniziato molto tempo prima in realtà delle piazze del Vaffa di Beppe Grillo, una campagna, un'istanza portata avanti per esempio dalla Radicali per anni e anni, insomma non è che cominciava lì. Comunque i cittadini stanchi delle frodi e delle ruberie di alcuni chiedevano giustizia sommaria per tutti, una soluzione semplice e immediata. La narrazione contro il finanziamento si è robustita con gli scandali dei fondi sottratti dal tesoriere della Margherita, il caso Lusi, e subito dopo con quello dei rimborsi elettorali ottenuti dalla Lega di Umberto Bossi e Francesco Belzito, che ha dato origine alla saga dei 49 milioni di euro da restituire allo Stato, che lo Stato gli fa restituire in comode rate di 70 anni, mi pare. Così, per prevenire altri casi di Lusi Belzito, anche il centrosinistra si è fatto contagiare dal qualunquismo. La medicina, cancellare i rimborsi ai partiti, infatti la legge che li archivia reca la firma del Partito Democratico con Enrico Letta, presidente del Consiglio. saltiamo un po', insomma, la riforma approvata definitivamente alla Camera nel febbraio 2014 prevedeva una riduzione graduale con il 2017, ultimo anno di erogazione. In parallelo aveva previsto per i cittadini la possibilità di sostenere i partiti attraverso il 2 per 1000 da destinare in sede di dichiarazione dei redditi. La politica delegava così alla cittadinanza il compito di decidere chi sovvenzionare e chi no, chi ha più seguaci, perché questi si ricordino di indicare la destinazione del 2 per 1000 in cassa di più. I più piccini e con meno fan ottengono meno risorse. Questa, insomma, la lettura. Poi, insomma, si va avanti e si dice: chi ha risentito meno di questo cambiamento epocale è stato il partito fondato dal ricchissimo Silvio Berlusconi, ovviamente. I bilanci dei partiti raccontano meglio delle dichiarazioni rassicuranti dei loro leader le conseguenze dirette alla fine del finanziamento pubblico. Dall'analisi dei rendiconti degli ultimi anni dei partiti più strutturati sul territorio come PD e Lega emerge un progressivo impoverimento, anche perché, insomma, il finanziamento pubblico erano veramente tanti soldi, soprattutto per partiti che avevano molti parlamentari. Poi, appunto, dopo la riforma Letta c'è stata una moltiplicazione di fondazioni, associazioni, comitati. Il più delle volte queste realtà, camuffate da organizzazioni culturali, non erano altro che bacini creati ad hoc per accogliere fondi da aziende o da ricchissimi imprenditori con interessi rilevanti appesi a decisioni politiche da prendere in Parlamento, nei consigli regionali o comunali. Nelle giungle di sigle nate successivamente all'approvazione della legge Letta spicca l'associazione Più Voci, costituita nel 2015 dal tesoriere della Lega Giulio Centemero, associazione culturale domiciliata in un anonimo studio professionale di Bergamo, di proprietà dei commercialisti del partito, poi finiti sotto inchiesta per distrazione di fondi pubblici regionali. Tra il 15 e il 16 ha incassato oltre 300.000 euro. La maggior parte sono versamenti di Luca Parnasi, il costruttore romano accusato di corruzione nell'indagine sul nuovo stadio della Roma e di Esselunga, il colosso della grande distribuzione, un colosso peraltro molto marcato politicamente per le posizioni, insomma, del suo proprietario, che poi è morto, ma insomma. Negli stessi anni, si legge dai rendiconti della Lega Nord, le donazioni private dirette al partito hanno superato di pochissimo il muro degli 80.000 euro, eccetera, e si va così avanti a scavare su questo, in questo articolo. Si parla anche qui di ponti e di ponti che cadono. Il governo non sa quanti sono i ponti ancora a rischio. Dopo la tragedia di Genova è stato creato un archivio per monitorare lo stato di ponti e viadotti, ma anche questo operazione si è arenata, ne dà conto Daniele Martini sulle pagine di Domani. Appunto, andando ancora avanti nella lettura di questo giornale, vogliamo darvi conto di un altro articolo che parte, cioè sostanzialmente è il resoconto di un libro uscito per Chiare Lettere, e si parla, vi leggo il titolo che è abbastanza esplicito: Il lato oscuro dello sport tra abusi e violenze sessuali. È un articolo di Caterina Caparello, cui sostanzialmente si dice che i casi di violenze sessuali nel mondo dello sport sono molto poco denunciati. Nel 2014 è stato introdotto l'obbligo di presentare i cosiddetti certificati antipedofilia da parte di allenatori e staff sportivo, un obbligo da cui una circolare ministeriale, sempre nello stesso anno e dopo le forti pressioni del CONI, ha esentato volontari e collaboratori sportivi assunti con contratti sullo sport dilettantistico, cioè tecnici, coach, dirigenti. Così dal 2014 il 90% di chi opera nel mondo sportivo in Italia non è obbligato a informare i genitori e la comunità sportiva del proprio certificato penale. Si può presentare un'autocertificazione, ma senza gli strumenti adatti al controllo, chi ne constata la veridicità? Eppure quel certificato avrebbe potuto evitare ed eviterebbe ancora oggi sofferenze, solitudine e paura a tante famiglie che si sono ritrovate con delle ferite profonde che difficilmente si rimarginano, soprattutto quando la giustizia fa fatica a arrivare. L'ex allenatore di calcio Gianfranco Dugo, quando nel 2017 è stato arrestato con l'accusa di molestie, aveva già alle spalle tre condanne per detenzione di materiale pedopornografico e atto sceni sui minori. Nessuno lo sapeva. Come sarebbe stato utile avere certificati penali per salvare tanti bambini, dice la giornalista Daniela Simonetti, che il 25 febbraio ha pubblicato il libro inchiesta Impunità di gregge, sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport, in cui racconta un aspetto troppo spesso nascosto dello sport italiano. Sarebbe il primo passo per ripulire gli ambienti dai condannati, anche con sentenze definitive come Dugo, e allontanarli, così dichiara la giornalista. In ogni caso non è scontato che, presentando un certificato penale alla federazione di riferimento pur in presenza di una condanna per reati sessuali, si venga licenziati. La giustizia sportiva non prevede proprio questo illecito. Come faccio a condannare se l'illecito non c'è? Dice sempre Simonetti, fondatrice della prima associazione italiana contro gli abusi sessuali nello sport. Questa associazione si chiama Change the Game, il cavallo rosa. Secondo i principi fondamentali del CONI, se un tesserato viene radiato da una federazione può tranquillamente spostarsi in un'altra. In Italia ci sono 44 federazioni che a loro volta possiedono altrettanti regolamenti differenti, ma solo la federazione arrampicata sportiva prevede esplicitamente radiazioni per violenze sessuali o abusi. Le altre federazioni lasciano alla discrezionalità degli organi di giustizia l'individuazione della sanzione da applicare. Qual è la sanzione? Può andare da un giorno a un anno, non c'è un principio assoluto inserito all'interno di questi regolamenti. Sono ancora parole di Simonetti, autrice di questo libro. Esistono infatti due tipi di illecito: quelli sportivi commessi sul campo e quelli disciplinari fuori dal campo, che consistono nella violazione del principio di lealtà, correttezza, probità. Per quest'ultimo, se un allenatore abusa un suo giocatore, in realtà sta solo infangando il nome della federazione d'appartenenza, e come riportato nel libro riguardo al caso della federazione rugby, potrebbe essere al massimo sospeso per 3 anni. Quindi la federazione d'appartenenza, siamo un po' a pre legge sulla violenza sessuale, a pre 96, quando la violenza sessuale sulle donne era reato contro la morale e non contro la persona, un po' riecheggia quel tipo di impostazione. Nella giustizia sportiva le procure federali non hanno titoli per sentire il minore, sono inadeguate perché non hanno strumenti di indagini, sono legati a un potere politico e al presidente che le nomina, più spesso non sono formate su queste tematiche e creano problemi alle famiglie. Ci dovrebbe essere un tribunale autonomo che possa indagare in modo libero sui casi di abusi, affiancati da professionisti esperti in materia, dice Simonetti. L'inadeguatezza e l'ipocrisia delle belle ma vuote parole dei vertici CONI, come policy di salvaguardia, ma ovviamente lo dice in inglese, lasciano spazio alla solitudine di chi denuncia, che si ritrova ad allontanarsi o a essere allontanato. La vittima non può nemmeno partecipare al processo sportivo. Per le federazioni il procedimento disciplinare detto binario è formato solo dalla procura federale che accusa e dall'accusato che si difende, ed è lì il sistema sportivo si chiude in se stesso, sentenzia con frasi terribili come "è stato provocato, non è colpa sua", protegge e nega per salvare la faccia. L'articolo procede poi con i numeri, però insomma mi sembra un argomento piuttosto importante questo sollevato da quest'articolo, che trovate a pagina 11 di domani, di oggi, scusate l'impiccio, ma non se ne può uscire. Chiudo, diciamo, con una pagina che segnaliamo a Le Dita nella Presa, lì, la nostra trasmissione di
suona bene
di High Tech, la nostra trasmissione di Tech. Qui non è tanto high, è solo tech.
No, qui è bassissimo tech, anzi, hai ragione.
Certo. No, ma quello dell'articolo dico è storia del tech.
So di cui stai parlando.
L'inventore della cassetta che ha liberato la musica, Lou Ottens, è morto sabato a 94 anni. Non so se si pronuncia così. Ha fatto una rivoluzione che ci ha reso editori dei nostri personali mixtape. Che bei tempi!
Sì.
Le cassette sono state lettere d'amore per generazioni di liceali prima che tutto si trasformasse in playlist. L'autore di quest'articolo è Massimo Coppola, e uno sconosciuto che ci ha cambiato la vita, è così come viene definito appunto l'inventore della musicassetta.
che fra l'altro ha avuto anche un ruolo nell'invenzione del CD.
Accidenti.
Che lui era un ingegnere della Philips, insomma, quindi era proprio addetto all'innovazione tecnologica dell'epoca.
Però effettivamente la cassetta, come dire, rendeva proprio facile anche a noi ragazzini e ragazzine. Addirittura mi ricordo si registravano le canzoni dalla radio.
Certo, le trasmissioni della radio si registravano.
C'erano di Radio Onda Rossa
pure, sì,
ma
sì,
io
sì.
Dico anche da ragazzi, certo, a sì, casa sì. Tu,
a parte noi malati
c'era la canzone che ti piaceva e la registravi,
ti aspettavi, del resto non c'era YouTube,
no,
ai noi va bene. Allora, che ci è rimasto qui? Il Messaggero nella sua edizione nazionale non ha granché, quindi magari lo andremo a leggere sulle cronache romane. C'è invece un articolo, insomma, in realtà è un'intera pagina molto molto interessante di Cecilia Sala sul Foglio, che parla di Lula, che è una delle notizie della settimana, insomma, la completa assoluzione dell'ex presidente brasiliano. E in un articolo che si intitola Lezione da Lula, la Sala, diciamo, metti un po' insieme i pezzi della vicenda, che messi tutti insieme sono abbastanza inquietanti. La storia incredibile del giustizialismo brasiliano, ispirato da Mani Pulite e condito con l'efferatezza verbale e populista di Jair Bolsonaro e Sergio Moro, con un finale a sorpresa che ha molto da dire anche a noi. Allora, leggiamo qualche brano. Non era il più potente, si riferisce a Bolsonaro, tra i suoi colleghi militari, né il più popolare tra i suoi colleghi parlamentari. Godeva di scarsa considerazione tra i compagni di partito. Da dove viene allora Jair Bolsonaro? La sua è stata la scalata perfetta di un mediocre della politica. Da buon populista contemporaneo ha conquistato la presidenza raccontandosi come assolutamente estraneo a un establishment ovviamente corrotto. La sua ascesa è stata possibile perché inserita in una tempesta perfetta. Un grande avvenimento che sconvolge il Brasile, minando nella forza la fiducia all'interno e la credibilità all'estero. Il gigante sudamericano è un paese fragile. La tempesta e l'inchiesta l'ha vagliato. Mani Pulite d'oltreoceano, che non limita i propri obiettivi alla scoperta di alcuni reati e all'individuazione dei responsabili. Non si muove in modo ordinato ma torrenziale. Investita da una missione, il grande reset. L'indagine riguarda il meccanismo di corruzione pressoché automatica, secondo cui chiunque ottenesse appalti dalle aziende pubbliche brasiliane riconosceva ai partiti una percentuale tra l'1 e il 3% del valore della commessa. Quando Sergio Moro diventa ministro di Bolsonaro, il giudice di Lavagliato è ormai una star dal successo consolidato. Il suo indice di popolarità, una volta preso possesso del Dicastero della Giustizia, schizza ancora verso l'alto e supera con distacco quello del presidente neoeletto. La sua inchiesta aveva condotto all'arresto di Lula e all'impeachment della Rousseff. Un presidente in carcere e uno destituito sono un trauma per qualsiasi democrazia, ma lo sono di più per una nata nel 1985. È solo dopo aver annunciato che si sarebbe candidata alle presidenziali del 2018, poi vinte da Bolsonaro, e quando tutti i sondaggi lo davano in testa, che Lula viene coinvolto nell'indagine. L'ex presidente non era ancora accusato di alcun reato e, nonostante non si fosse mai sottratta alla giustizia, quando la procura vuole sentirlo come semplice testimone, decide il prelievo coattivo. Ordina una pratica straordinaria e spettacolare: che Lula venga portato a forza dalla polizia all'interrogatorio. Per i suoi oppositori e per la strategia mediatica dei magistrati, le immagini di quel momento sono una manna. Le riprese della scena segnano il punto dove inizia un piano inclinato. Le piazze si riempiono, il gadget più in voga è un pupazzo di Lula che indossa la divisa a strisce bianche e nere come i detenuti nei film. Spesso è impiccato a una corda. Qualche anno più tardi, qui saltiamo un po' perché l'articolo è molto lungo, quando Lula e la Rousseff sono già fuori dai giochi, un'inchiesta giornalistica di The Intercept Brasil, il progetto investigativo del primo Pulitzer Glenn Greenwald, rivela alcuni contorni inquietanti della vicenda giudiziaria, ma ancora più chiaramente quello che già si intravedeva all'epoca dei fatti. L'inchiesta si basa sulle informazioni messe a disposizione da una fonte interna al pool, che porta a The Intercept un archivio di conversazioni via Telegram del giudice Sergio Moro. Greenwald ne fa una serie di reportage, poi soprannominati il Watergate brasiliano, un successo mondiale. Come ha scritto il professor Diego Corrado, che ha insegnato diritto sia alla Bocconi sia all'Università di Sao Paulo in Brasile, Moro non era imparziale tra accusa e difesa. dirigeva le operazioni del pool degli inquirenti, indicava loro tempi e modi delle operazioni, una strategia mediatica che ordinava di risparmiare politici di primo piano, avversari del partito di Lula. E poi ancora si chiude l'articolo con questa notazione. Nel dicembre del 2015 inizia il processo di impeachment contro Dilma Rousseff. I sì alla Camera sono 367, la maggioranza. A maggio del 2016 viene deposta per decisione del Senato. Bolsonaro in Parlamento si avvicina al microfono e prima di annunciare il suo voto a favore dell'impeachment premette che il suo discorso vuole dedicarlo alla memoria del colonnello Carlos Alberto Brillante Ustra, un colonnello che in Brasile ha fatto la storia ed è diventato famoso per le carcerazioni illegali e le torture ai tempi della dittatura. Il colonnello Carlos Alberto Brillante Ustra è soprattutto il torturatore di Dilma Rousseff, quello che aveva deciso di sottoporla all'elettroshock quando lei aveva 22 anni. È stato un eroe, dice di lui Bolsonaro in Parlamento, poi ascolta il verdetto strappando con i denti e le mani quel pupazzo di Lula con la tuta a strisce bianche e nere. Fa per la prima volta il gesto della mitraglia, il gesto simbolo che continuerà a fare ancora per 2 anni davanti a ogni telecamera che incontri sulla sua strada, fino al giorno della sua vittoria. È proprio durante l'impeachment che Bolsonaro decide di candidarsi alle presidenziali del 2018, prima che Lula venisse incarcerato. L'attuale presidente aveva l'8%. Questo è il Brasile, altre elezioni, diciamo, per fortuna meno sanguinarie, sono quelle che stanno per arrivare in quel della Repubblica Federale Tedesca, di queste se ne occupa Paolo Peduzzi nella pagina successiva. Parte la gara del dopo Merkel, questo è un anno super elettorale in Germania, si inizia con due Länder nell'Ovest. In fila i calcoli della CDU, cioè la Democrazia Cristiana, della Merkel, per l'appunto le speranze dei Verdi e la rincorsa dei socialdemocratici. Nel Baden-Württemberg, che è uno dei due Länder dove si vota a breve, c'è un Verdi atipico che cerca la riconferma. Qui la CDU locale è tesa per uno scandalo sulle mascherine. Nell'altro Land dove si vota, quello della Renania-Palatinato, il distacco fra socialdemocratici e democristiani è stretto. E poi c'è un breve ma interessante approfondimento sulle tante anime dei Verdi tedeschi, dei Grünen, tra derive ecologiste e solide ambizioni di governo. Si ricorda che i Verdi arrivarono per la prima volta al governo federale con il socialdemocratico Gerhard Schröder nel 1998, all'epoca avevano il 6,7% dei voti e conquistarono 3 ministeri perché comunque il loro assenso era fondamentale. E adesso tutti i sondaggi li danno a una stabile quota intorno al 20% e dovrebbero essere quindi addirittura il secondo partito dopo i democristiani, candidandosi a diventare partner di governo della CDU priva della Merkel, che come è noto ha annunciato il suo ritiro al termine di questo mandato. Rapidamente dal Foglio passiamo ad Avvenire. Qui da segnalare c'è il rapporto Antigone, che viene segnalato oltre che qui solo sul Manifesto. Meno detenuti in cella ma non basta, le persone in carcere sono in calo del 12%, eppure il sovraffollamento resta un problema. La struttura di Taranto è quella che ha il maggior squilibrio tra posti disponibili e presenze reali, e si nota come per 19.000 persone, quindi insomma una percentuale davvero molto alta, il residuo di pena è inferiore ai 3 anni. E poi ancora quello che avviene in Etiopia, un'altra strage in una chiesa, 29 trucidati in Oromia e palleggio di accuse sulla paternità di un massacro di cristiani ortodossi a De Bosche Bele. Si risolve invece la questione degli aiuti italiani per il Tigray bloccati da tempo. Addis Abeba darà presto il via libera. Due notizie brevi ma assolutamente da segnalare. In Egitto è scoppiato un incendio in una fabbrica di abbigliamento vicino al Cairo. Cairo almeno 20 le persone morte. Dal Messico, la Camera dei Deputati messicana ha approvato, convertendolo in legge, un progetto federale per la regolamentazione della marijuana che consente agli adulti il possesso legale fino a 28 grammi e ne autorizza la produzione per il consumo personale o a beneficio delle associazioni dei fumatori, legalizzando così l'intera filiera produttiva. La legge dovrà essere ratificata al Senato il 30 aprile, ma pare che insomma sia ormai cosa fatta. Per il resto non c'è altro. Segnaliamo anche qui il molto spazio dedicato a quello che viene definito il primo sciopero italiano della filiera di Amazon e il contrasto, secondo Cinzia Arena, ma non solo secondo lei, è dovuto al fatto che i sindacati contestano la mancanza di dialogo alla multinazionale, che però controbatte sono gli interlocutori, sono i fornitori di servizi, quindi al momento è decisamente un muro contro muro. E con Avvenire possiamo chiudere qui.
Repubblica, mi limito a dare un'occhiata all'intervista al ministro delle infrastrutture Giovannini, che si intitola appunto "Al via opere pubbliche che valgono 66 miliardi, un piano semplificazioni per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche che potranno beneficiare anche delle risorse europee del Next Generation EU". Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, si chiama così il ministero, Enrico Giovannini, spiega in questa intervista come il governo si muoverà agendo su più fronti: quello del codice degli appalti, quello della progettazione a livello locale, quello dei commissariamenti quando occorrerà, quello delle procedure burocratiche, perché, dice, non possono essere commissariati i commissari, l'unica soluzione, né si può pensare di replicare il modello Genova, dal momento, il modello Genova sarebbe il modello ponte, dal momento che lì si è operato in condizioni straordinarie e irripetibili. E rispetto all'Italia, il cosiddetto spezzatino non è sinonimo di una compagnia piccola, puntiamo a un vettore robusto. E un conto è puntare, un conto è realizzare. Ma ministro, intanto gli viene chiesto, insomma, da Roberto Mania, il Parlamento ha dato il via libera al commissariamento di 58 opere già finanziate per circa 40 miliardi, per un valore complessivo di 66 miliardi. Sono opere che lei ha definito particolarmente importanti e significative. Tra queste, per esempio, l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Quando partiranno i lavori? Quindi insomma Mania lo dà già per certo, sta nel progetto del ministro, evidentemente non deve passare da nessuna parte.
Però c'è il tragitto che non è sicuro, perché ci sono due possibilità per la Salerno-Reggio Calabria di treno.
Ah no, certo.
Sarà complicato, perché ognuno lo vuole da sé.
In tempi brevi risponde perché il Parlamento ha accettato la lista delle opere e dei commissari che avevamo presentato. Si tratta di alte professionalità come tecnici provenienti da ANASO, dalle ferrovie, già pronti a iniziare a lavorare. La velocità di esecuzione dovrebbe essere elevata. Ho lavorato in questa prospettiva dal primo giorno in cui mi sono insediato. Entro aprile sarà poi pronto un secondo decreto per sbloccare altre opere da approvare entro giugno. Rispetto a quali, dice, è partita la ricognizione delle stazioni appaltanti, ci vorranno alcune settimane. Entro aprile, ripeto, ci sarà una nuova lista. E dice, ma entro aprile per intercettare i fondi del Next Generation EU? C'è un incrocio tra queste opere pubbliche, comprese alcune delle 58 già sbloccate, con i fondi europei. E poi dice, insomma, tornando alla Salerno-Reggio Calabria in alta velocità, vuol dire che entro il 2026 la tratta ferroviaria non necessariamente dovrà essere dovrà essere completata, ma ci vorranno già essere lotti funzionali già in esercizio, insomma, per ricorrere a questi fondi europei. E poi, insomma, quello che il ministro dice rispetto a come si velocizzeranno questi lavori, a suo parere, E rispetto all'Italia, quello che vi abbiamo letto, insomma, lui dice sì, lo spezzatino, ma questo termine è inadeguato, perché altrimenti si pensa a una cosa piccola. Poi Magna gli chiede: comunque comporterà migliaia di esuberi? Ho già detto che l'Alitalia è come fosse il cubo di Rubik, ci sono tante implicazioni, compreso quello del lavoro, in cui il governo sta immaginando soluzioni innovative. La prossima settimana proseguiremo l'interlocuzione con la Commissione di Bruxelles. Vorrei aggiungere però che far nascere oggi una nuova compagnia aerea può avere il vantaggio di costruirla intorno a un modello di trasporto aereo più sostenibile e quindi più attraente per la clientela giovane, mentre per chi già opera non è semplice una riconversione rapida. Sembra così che l'abbiano ingaggiato per la pubblicità della compagnia aerea. Più che altro da Repubblica non leggo altro, leggo invece la pagina degli esteri del Fatto. C'è un articolo, insomma, sull'Algeria. L'Algeria ha cambiato padrone, ora l'elite corrotta, è il titolo molto da Fatto, che viene scelto a questa intervista di Karima, a Karima Diresh, che è una storica franco-algerina, ricercatrice all'Istituto di Studi sul Mondo Arabo e Musulmano di Aix-en-Provence, che parla di un argomento più interessante di quello a cui viene ridotto nel titolo. Il presidente francese Macron ha tolto il segreto sugli archivi nazionali fino al 1970, compresi quelli relativi alla guerra d'Algeria. Una settimana fa ha riconosciuto l'assassinio del nazionalista Ali Boumengel da parte dell'esercito francese nel 57, secondo i suggerimenti dello storico Stora. A quasi 60 anni dalla fine del conflitto, ricordiamo il 62, mentre in Algeria i giovani del movimento di protesta Iraq sono tornati nelle strade e la Francia, dove la colonizzazione riguarda più di 7 milioni di persone, conosce profonde fratture, la guerra d'Algeria continua a creare attriti. Per la storica franco-algerina di Resch, entrare negli archivi permetterà di fare luce su episodi ancora avvolti nel mistero, per esempio sul massacro del 55 all'Alia, un villaggio vicino a quella che all'epoca era Philippeville, oggi Skidka. Militanti del Fronte di Liberazione Nazionale attaccarono le abitazioni, uccidendo una trentina di europei. La repressione dell'esercito francese fu spaventosa, già all'epoca si parlò di 1000 vittime. Oggi si pensa che più di 10.000 algerini furono uccisi in ritorsione a quei fatti, ma il numero esatto non si è mai saputo. Viene chiesto alla storica se c'è questo di Macron è un reale passo avanti, se la Francia entra davvero in una politica di desecretazione sistematica degli archivi. Sì, Macron prende un rischio a voler mettere a nudo gli orrori della decolonizzazione, ma è un rischio calcolato con le presidenziali che si avvicinano. Sta corteggiando un potenziale elettorato di diverse centinaia di migliaia di persone. Spero che lo faccia anche in un'ottica di calmare gli animi dopo il dibattito distruttivo sul separatismo. Il passo che ha compiuto va nella buona direzione, ma si può fare di più. Si potrebbero aprire gli archivi sui test nucleari effettuati dalla Francia fino al 66, cioè dopo gli accordi di Evian con il via libera di Algeri. La nube radioattiva coprì 26 paesi africani e raggiunse le coste spagnole e siciliane. L'OMS ha accertato legami tra radioattività e certe patologie diffuse. Riconoscere l'assassinio di Ali Boumengel è importante, ma si resta rivolti al passato. Se Parigi e Algeri decidessero di affrontare i demoni comuni e agissero insieme per decontaminare i siti, si farebbe un gesto concreto per il presente e per il futuro. Il rapporto Stora è stato molto criticato in Algeria, gli viene chiesto alla storica. C'è chi chiede scuse ufficiali che la Francia non intende concedere. procedere. Come molti storici algerini condivido l'idea che la verità conta più delle scuse, e poi a chiedere le scuse è solo il governo algerino, in una logica di denuncia e colpevolizzazione. In Algeria più della metà della popolazione ha meno di 24 anni e per i giovani la colonizzazione è storia passata. Da 2 anni, anzi, accusano proprio il governo nato dall'Algeria libera di aver confiscato quell'indipendenza per cui tanti giovani come loro sono morti negli anni 60. I valori rivoluzionari di quell'epoca confluiscono al movimento dell'Iraq. Ci si chiede a cosa sono serviti quei morti se ci ritroviamo 60 anni dopo sotto un'altra forma di dominazione, non di uno stato coloniale ma di un'elite corrotta. Si parla molto, si chiede infine alla storica di cosa può fare la Francia per favorire la riconciliazione della memoria, cosa potrebbe fare l'Algeria. Intanto la riconciliazione auspicata da Storà per me non è necessaria e forse neanche auspicabile. Non serve riconciliarsi per fermare contratti economici, decidere politiche migratorie comuni e sorvegliare le frontiere del Sahel. E poi di che memoria parliamo? Finora conosciamo solo la versione della Francia. Gli algerini dovrebbero innanzitutto cominciare a scrivere la loro storia della colonizzazione, non il racconto di propaganda con martiri e eroi che si insegna a scuola, ma una vera storia sociale. A quel punto le due versioni potranno incrociare e se ne potrà discutere. Ma in Algeria la storia non è una disciplina libera e l'accesso agli archivi è vietato. Dopo il rapporto Storà si sta ancora aspettando quello di Cichi, direttore degli archivi algerini, che probabilmente non vedremo mai. E questo insomma è l'intervista su questo argomento, che obiettivamente dal punto di vista storico ma anche politico è molto molto interessante, molto molto importante. Chissà se l'anniversario dell'anno prossimo porterà insomma qualche apertura in più.
Con i 60 anni.
E chiudo dal Fatto invece con un occhio sull'articolo di Salvatore Cannavò, che parla di Libia. Da Berlino a oggi l'ONU stavolta si è mossa, Draghi chiama il Premier, è unanime la soddisfazione per il nuovo governo in Libia. La decisione dell'altro ieri del Parlamento riunito a Sirte potrebbe in effetti costituire una prima svolta nella situazione di stallo che la guerra libica determina ormai da 10 anni. Per il momento nessuno ha messo il cappello sopra il nuovo assetto, che vedrà come Premier l'imprenditore così come nessuno vuole dare risalto all'indiscrezione circa i voti che lo stesso avrebbe comprato per la sua nomina. Il nuovo esecutivo, frutto di una delicata alchimia che tenta di accontentare le complicate parti in conflitto, cercherà di far valere anche l'immagine di un ministro degli esteri donna, la docente al Mankush, che potrebbe rappresentare una Libia diversa. L'analisi sul campo dice chiaramente che l'accordo vede una certa prevalenza di Turchia e Russia, che incassano la cospicua presenza militare anche con mercenari. Dbeiba è sicuramente amico di Ankara e quindi al momento realizza un equilibrio che premia chi ha voluto esercitare un intervento armato come quello dell'ultimo anno. Ma la primazia, scrive Cannavò sul Fatto, russo-turca, che in una efficace cartina pubblicata dalla rivista Limes rappresentata dalle basi dei contractor russi attorno alla zona del petrolio, a quelle militari turche sulla costa tra Tripoli e Misurata, non deve ingannare. Gli Stati Uniti si sono impegnati, come dimostra l'apprezzamento del segretario di Stato Blinken, che ha subito inviato le sue congratulazioni al nuovo governo. Molto ha contato l'ONU, che ha disperso la tanta bistrattata conferenza di Berlino del gennaio 20, da cui un po' alla volta è nato quel forum del dialogo. E qui si chiude sostanzialmente l'articolo con che deve fare le pulce al governo Conte, dirà che è stata una vittoria russo-turca, ma gli attori in campo sono di più e l'Italia, che ora conta sull'amministrazione Biden, ha ancora un ruolo da giocare nel processo di pacificazione. E con questo forse passiamo alle pagine romane?
Alle cronache romane, sì. Allora, la cronaca romana del Corriere io l'aprirei con una lettera aperta del vice presidente del WWF, Dante Caserta, al presidente della giunta regionale abruzzese Marsilio. Anche queste vicende che abbiamo raccontato da queste parti. Scrive Caserta, peraltro vicepresidente di una associazione che non è, a cui non sono imputabili chissà quali estremismi. Il recente articolo di Fulco Pratesi, l'Abruzzo a rischio cemento, ha avuto un merito importante, ha convinto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, a confrontarsi su progetti e misure ad alto impatto ambientale. Non c'erano riusciti oltre 20 associazioni, 50 personalità del mondo accademico e della cultura e circa 125.000 cittadini con una petizione contro il taglio del parco regionale Sirente Velino, assurdamente commissariato da anni. La sola idea di privare un'area naturale protetta di 8.000 ettari è preoccupante, ma lo è ancora di più il rifiuto di confrontarsi su questo tema con la società civile. La responsabilità di conservare il territorio e le sue valenze spetta alla regione, che deve fare sintesi delle varie istanze e non limitarsi a vidimare le richieste vecchie di anni e in parte anche riviste di passeggere maggioranze comunali. Ipotizzare poi di costruire l'ennesima strada in luoghi dove la scorsa estate tutta l'Italia ha visto correre l'orsa marea nei suoi quattro piccoli, quando non si riesce a garantire la manutenzione delle vie esistenti, denota scarsa attenzione verso le reali esigenze delle aree interne. La mancanza di servizi essenziali, scuole, presidi sanitari, trasporti pubblici a determinarne lo spopolamento e a frenare il turismo, come ben sanno molti sindaci che chiedono una nuova visione di sviluppo. Marsilio si apre finalmente al confronto, garantisca la tutela della straordinaria natura abruzzese. Poi dal Abruzzo, che poi incide diciamo anche sulla realtà romana e laziale, ritorniamo però alla Regione Lazio. Ci sono anzitutto i dati della pandemia, rischio zona rossa, l'indice RT arriva a 1,3, i contagi sono in aumento, da lunedì scuole chiuse, lo chiedevano i sindacati.
Ma quindi, scusa se ti interrompo, dalla prima pagina di Repubblica che titola Lazio in zona rossa, scuole chiuse da lunedì, è proprio il primo titolo della prima pagina, ma quindi è stato deciso? Perché
no.
Parrebbe di no, ma qui invece la prima pagina di Repubblica Roma dice di sì.
Non fare queste domande così puntuali, loro lo dicono, poi gliel'avranno detto che, che si fa così, qualche insider. Sì, ogni tanto anch'io mi faccio questi interrogativi dicendo ma...
ci sono migliaia di persone che lunedì devono sapere se vanno a scuola o non vanno a scuola, vanno a lavorare o non vanno a lavorare.
Venerdì mattina ancora.
No, certo.
Sì, mi faccio queste sciocche, mi pongo questi sciocchi interrogativi. Qualcuno avrà messo la firma sotto una,
magari non lo
una misura. No,
no.
Diciamo, parrebbe che lunedì non.
No, parrebbe, si capisce da ieri alle 7:30, perché invece alle 5 si diceva un'altra cosa. Ma invece Repubblica, che avrà chiuso, non lo so.
Ma tardi. Ecco, sono quelli che chiudono più tardi.
Però hanno scritto scuola, cioè come se si fosse già deciso.
Già
ecco.
Deciso. Vabbè, no, perché poi è il venerdì pomeriggio che si decidono le cose per la settimana successiva, di solito. Restiamo nell'attesa. E poi invece la politica regionale, rimpasto alla regione, Corrado e Lombardi in giunta, la Pisana si prepara all'ingresso del Movimento 5 Stelle con i primi due nomi all'assessorato, alla transizione ecologica e al turismo. Poi sempre nella stessa pagina, come del resto anche in cronaca nazionale del Manifesto, ci sono le attiviste della Casa delle Donne che protestano dopo lo sfratto per morosità di fronte al Campidoglio. Il femminismo non si mette a bando, e non si mette al bando anche. Poi basta per quanto riguarda il Corriere della Sera. Possiamo passare al Messaggero. Qui infatti il titolo è: i presidi, si torna in DAD, punto interrogativo, danni irreversibili per tutti. Quindi qui sembra che i presidi invece sanno che andrà a fine così, però non hanno la la certezza. E ci sono i ristoratori disperati, siamo in ginocchio. Poi la corsa per i fragili, per quanto riguarda le persone fragili, per quanto riguarda i vaccini e i medici, dosi raddoppiate. Le ASL adesso dovranno coprire tutti i casi di grave disabilità psicofisiche. C'è tutta l'annosissima questione del progetto di riqualificazione e parziale, se non vado errato, pedonalizzazione di Piazza Sempione a Montesacro, se ne parla a pagina 37, dal Consiglio Municipale, immagino in questo caso, alto là al progetto di Caudo. La maggioranza approva una mozione per aprire un confronto con i cittadini, nell'atto si chiede di ridiscutere anche mobilità, parcheggi e videosorveglianza. Da Largo Sempione, dove si parla di modifiche da fare, a Via La Spezia, dove le modifiche sono già state fatte, ai noi prigionieri della viabilità, dicono i residenti, a San Giovanni cittadini contro il nuovo progetto, la zona è ostaggio del traffico. E persino il Messaggero parla della Casa delle Donne, seppure con un riquadro molto stretto e molto al interno. E con questo direi che basta. Poi, insomma, c'è quella pochissima cronaca rosa che questi tempi ci consentono, che ovviamente è poca, e poi si conclude anche la cronaca romana del Messaggero.
E brevemente dalla cronaca romana invece di Repubblica, appunto il titolo ve l'ho detto, dà tutto per certo, ma lo dà così per certo questo Lazio in zona rossa e le scuole chiuse da lunedì, che ci dà anche i commenti. Loro sono già a martedì, perché c'è un articolo di Valentina Lupia, ritorno alla DAD totale, la rabbia di prof e genitori, quindi già loro hanno i commenti a un dispositivo che ancora non è stato firmato, ma vabbè, non importa. E passerei altro, insomma, da queste pagine. Sulla prima pagina, ambulanti, raggi, accerchiata e polemica sulle licenze, De Vito e i municipi contro la sindaca, se ne parla poi all'interno, insomma, pronta la mozione firmata De Vito e opposizione contro la messa a bando delle autorizzazioni voluta dalla sindaca e dall'assessore Coia. Oltre a questo troviamo invece un riferimento a quello che è successo ieri a Piazza Sempione, di cui vi hanno dato conto questi microfoni, ne parla anche Repubblica. Rosario in piazza, la provocazione di Milizia Cristi, quindi il titolo è sull'altra parte sostanzialmente. L'articolo poi lo troviamo a pagina non leggo la pagina 7. Rosario e polizia, la provocazione di Milizia Cristi, si riaccende la polemica per il restyling di Piazza Sempione, tensione con gli antagonisti, che direi in questo caso erano soprattutto antagoniste, ma questo, se proprio vogliamo usare questo aggettivo,
un po' di Dantan pure questo.
Po' Dantan, sì. Ne scrive Luca Monaco. Ennesima giornata di polemiche sul restyling di Piazza Sempione. Sembra aver elevato le pagine del capitolato dei lavori a un romanzo d'appendice. Vabbè, un'introduzione inutile. Stupisce, ma è così. Accade dunque che i blindati e la polizia debbano correre al centro del parcheggio per separare un gruppuscolo di neofascisti dai militanti dei centri sociali di zona, quindi si attinge proprio a
un immaginario di un certo tipo.
L'idea di voler vedere, cioè c'erano una di meno, c'erano altre compagne del territorio, vabbè. L'idea di voler rendere pedonale la piazza cara a Rino Gaetano di per sé non avrebbe nulla di straordinario, si tratta di un progetto atteso da anni, eppure la prima propaganda strumentale dei partiti sovranisti, lo striscione affisso alla Milizia Cristi, poi l'uscita decisamente sopra le righe del parroco della chiesa dei Santi Angeli e Custodi, Don Mario Aceto, che aveva tuonato contro lo spostamento della statua della Madonnina della Misericordia a ridosso della scalinata della chiesa. Ostacolerebbe, ha detto, la celebrazione dei matrimoni e dei funerali. Questo ha alimentato il fuoco della polemica. Domenica scorsa la maxi vulva esposta dalle femministe e dagli attivisti del centro sociale Astra in via Capraia al Tufello, diciamo che questo articolo l'unica cosa positiva che ha è che ritrae la foto della maxi vulva. Per rispondere all'uscita del sacerdote che aveva definito la bandiera arcobaleno, quella LGBT, uno scempio, ha scatenato altre reazioni. Ovviamente si è indignata un sacco di gente inutile, tipo Matteo Salvini, riempendo il silenzio di Don Aceto, già richiamato dal vicariato, che adesso sarebbe valutando l'ipotesi dello spostamento della statua per consentire la realizzazione del progetto.
Don Aceto pare un nome finto.
Sembra un nome finto, sì, che se ne è presa perché gli sta risposta alla Madonnina. C'è cioè, chi se ne frega che pedonalizzano.
Giustamente Daceto.
Sì, certo. mentre il gruppo DEM al parlamentino di zona ha avviato ormai da 15 giorni la discussione partecipata al restyling, eccetera eccetera. Comunque la polizia ha tenuto divisi due schieramenti e alle 13 due presidi si sono sciolti senza incidenti. Questo Luca Monaco è molto contento di questo. Un gruppo di estremisti antiabortisti punta a inserirsi nel dibattito in corso sulla riqualificazione, ma non ha alcuna cittadinanza nel municipio. Questo lo dice il consigliere della lista civica Caudo Matteo Zocchi. La bella discussione si è aperta sul futuro della zona, sicuramente troverà presto una sintesi, eccetera eccetera. Un po' di musichetta o abbiamo altro da leggere?
Io perlomeno ho finito.
Io anche, e quindi ne riparliamo tra pochi minuti.
Va bene. Have you some fortunes and faces that shine? Well, turn to the men who protect you and I. Oh, drink, drink, raise a glass, oh. It's not the side effects of the cocaine. I'm thinking that it must be love. It's too late to be grateful. It's too late to be late again. Here. Well, I must be only one in a million.
10 e 40 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il telefono se volete entrare in contatto con noi. Proseguiamo la mattinata, tra poco insomma daremo spazio a un'assemblea che si terrà sabato prossimo alle 14.30 a Largo Pettazzoni a Tor Pignattara, Vigne è la parte del quartiere, un'assemblea pubblica di in piazza che si inserisce insomma in una serie di assemblee in cui le persone immigrate e consolidali stanno organizzando per dire basta al ricatto dei documenti e delle questure. Insomma, tra poco sentiremo un compagno per parlare di questo.
Very sane.